Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. Amici cinematici, bentrovati per un nuovo appuntamento appunto con Cinematica, suoni da e per il cinema. Gianmarco Diana ai microfoni dalla sala A di Radio X per una nuova spumeggiante puntata. Oggi una puntata anche divertente, visto che in studio è venuto a trovarmi ed è qui che si aggira intorno a me con la sua macchina fotografica l'amico, il caro amico Fabrizio Garçonvert, de sì, amico e splendido fotografo che ha deciso di immortalare un po' una giornata di lavoro qui su Cinematica e quindi mi farà compagnia. Per una volta la sala A di Radio X non è completamente vuota, è occupata solo da me, ma abbiamo questa presenza umana interessante, quasi gnomesca, che si aggira intorno a me. Grazie a Fabri per lo splendido lavoro e direi che possiamo cominciare a partire con il suono italiano.
Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Non guardarmi in quel modo, non fare l'ingenuo e rispondi tu. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai non ci cascherò più.
Amore, amore, ti prego, non dirmi queste cose noiose.
Sapere cosa fai.
Che male c'è a fare come me?
Ma nella testa che cos'hai se stai facendo quel che fai?
Ma che farò? Io proprio non lo so.
Ferma, che fai? Non dirmi che te ne vai, che te ne vai in mezzo al traffico come t'ha fatto mamma.
Ma sì, perché? Che male c'è se vuoi venire? Perché non vieni insieme a me?
Oh, sono matto, pure tu quello che fai non lo sai più.
Invece lo so, lo so, lo so.
Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Non guardarmi in quel modo, non fare l'ingenuo e rispondi tu. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai non ci cascherò più.
Stellino, Cicino, ti prego, non dirmi queste cose noiose. Non cominciare a fare conformista con me, perché no, non è da te.
La luna, luna, dove vai? Si può sapere cosa fai?
Che male c'è a fare come me?
Ma nella testa che cos'hai se stai facendo quel che fai?
Ma che farò? Io proprio non lo so.
Ferma, che fai? Non dirmi che te ne vai, che te ne vai in mezzo al traffico come t'ha fatto mamma.
Ma sì, perché? Che male c'è se vuoi venire? Perché non esci con me? Perché non vieni insieme a me?
Oh, sono matto, pure tu quello che fai.
E direi una partenza assolutamente scoppiettante con uno dei simboli, dei compositori simbolo della musica italiana, delle colonne sonore anni 60, ancora una volta il grandissimo e gigantesco Armando Trovajoli, purtroppo scomparso recentemente, un altro del cosiddetto gruppo del Mucchio Selvaggio, dei grandissimi compositori italiani che ci hanno lasciato dopo quasi 90 anni di ininterrotta carriera ad altissimi livelli. Stiamo ascoltando la title track Dove vai tutta nuda, nella versione cantata addirittura dall'attrice protagonista del film omonimo, Dove vai tutta nuda, Maria Grazia Buccella. Il film è stato diretto da Pasquale Festa Campanile nel 1969 1989 e ha un cast formato appunto dalla stessa Buccella e dal grandissimo Thomas Millian in un ruolo gigione molto simile e ispirato secondo me ad alcuni ruoli di Peter Sellers dei primi anni 60. È da citare almeno altre due importanti comparse, diciamo, in questo film. Una è quella del grandissimo Vittorio Gassman nei panni del ladro aristocratico e filosofico Rufus Conforti, e l'altro è addirittura l'apparizione dello stesso Mario Cecchigori come avvocato nel ruolo appunto di una piccola comparsa. C'è Gastone Moschini, è un film veramente eccezionale, una commedia divertentissima, ultra pop, coloratissima, dalla fotografia color pastello, con un accompagnamento musicale appunto affidato al grande Trovaioli, che gioca tra, come sempre, diciamo, tra jazz, beat e musica brasiliana, come abbiamo potuto sentire anche in questa versione cantata da Maria Grazia Buccella del tema, con l'inconfondibile accompagnamento dei grandissimi cantori moderni di Alessandro Alessandroni, per un brano piuttosto raro che ai tempi fu stampato solo in 45 giri dalla Car Jukebox, quindi credo addirittura per un circuito esclusivamente dei jukebox, ma che poi, per fortuna, il grandissimo Marco D'Ubaldo e la sua Cinedelic hanno recuperato nel primo fondamentale dei due volumi della collezione Women in Lounge, tutta basata su alcune canzoni note tratte da film italiani.
No es cierto que tú no me quieras ya. No es cierto que yo no te quiera más. Toda la gente dice que tu cariño me trae loquita. Toda la gente dice que por tus besos me muero yo. No es cierto que tú no me quieras ya. No es cierto, no es cierto que no nos queramos más. No importa que tú digas que ya todo terminó. No es cierto, tú lo sabes más que yo. Yo creo que es imposible que te olvides de mi amor. Ya ves, yo te ofendí sin intención. Perdóname mi vida, lo hice sin querer. Perdóname cielito, ya no lo vuelvo a hacer. Pero no, no, no es cierto, no es cierto que tú no me quieras ya. No es cierto, no es cierto que no nos queramos más.
Su questo passaggio di assoli, o di assolo come si suol dire, di stampo prettamente jazzistico e latin, vi introduco alle musiche per il film Cabaret Tragico, diretto nel 1957 da Alfonso Corona Blake. Un nome che magari a molti potrebbe non dire tanto, ma ad altri invece tantissimo. Si tratta di un regista messicano che ha esordito addirittura come assistente di Luis Buñuel, per poi diventare tra gli anni 60 e 70 un autore feticcio e di culto attraverso la produzione di alcuni film campy horror, e addirittura è l'uomo dietro alla serie televisiva e a una serie di film dedicati a Il Santo, quel protagonista, il luchador, il lottatore, che tanto poi è diventato fondamentale nell'immaginario dei B-movies horror e in generale dei B-movies mondiali, arrivando ad essere un'immagine feticcio anche per una serie di gruppi surf dell'ambito surf anni 50 o trending. Interessante il commento musicale affidato a un gigante della musica lounge exotica e space age pop cosiddetta, e in questo caso alle prese con le musiche per un vero e proprio film. Questo film lo possiamo definire tra l'altro come una sorta di film crime drama, cabaret tragico, era proprio anche il modo in cui venivano definiti un certo tipo di film messicani che, diciamo, si occupavano appunto, i cui elementi erano una storia drammatica, ambientazioni criminali e del nightclub e un'abbondanza di donnine che si spogliavano. Juan García Esquivel è il maestro, con la voce di Carmen Di Lirio, che si occupa appunto di cantare questa No Es Cierto, uno dei numeri musicali cosiddetti contenuti in questo film eccezionale e ovviamente parecchio difficile da reperire, se non per qualche, io sono riuscito a vederne qualche immagine su YouTube. È sicuramente un lavoro eccezionale di Esquivel, in cui lo stile di El Maestro non cambia di una virgola rispetto a quello dei suoi dischi per la RCA. Tra l'altro anche questo fu stampato per la RCA Victor Mexico, ed è, stiamo ascoltando tra l'altro dei brani tratti direttamente dal vinile, come possiamo sentire anche con lo scoppiettio che a noi tanto piace, un disco piuttosto raro ma che in qualche modo, attraverso il file sharing tra appassionati su internet, si riesce a reperire. Dicevo, lo stile di Esquivel, che anche in questo caso è quello che abbiamo imparato a conoscere nei suoi dischi più importanti per la RCA, la sezione degli ottoni roboante, assolutamente piena, un gioco percussivo e di ritmica assolutamente sostenuto, che gioca con generi come il jazz, la rumba, il cha-cha-cha e il mambo, generi assolutamente forti e in espansione in quella fine degli anni 50, che poi verranno esportati in tutto il mondo, Italia compresa, e l'inconfondibile magica chitarra riverberata di Alvino Rey, che poi avrà una carriera assolutamente eccezionale anche come solista. Torniamo in Italia. Non credo che ci sia bisogno di presentazioni per le voci dei due personaggi in questione. Stiamo ascoltando Moderato, Grottesco e Cantabile, Sandro e Giulia, scritto tra parentesi, Sandro e Giulia, sì, Sandro e Giulia, Sandro Alessandroni e Giulia De Mutis Alessandroni, ovvero la coppia, anche nella vita, che formava la punta di diamante del coro più famoso delle colonne sonore italiane degli anni 60 e 70, i Cantori Moderni di Alessandro Alessandroni. Stiamo ascoltando appunto un estratto dalla colonna sonora di Questo Sporco Mondo Meraviglioso, di Piero Umiliani. Uno, tanto per cambiare, rimaniamo in tema di Mondo Movies, oggi ne ascolteremo qualcuno particolare, girato dall'amico e collaboratore fisso di Umiliani, Luigi Scattini, insieme all'altrettanto noto Mino Loi, una coppia che spesso si dedicava, con grande successo direi, a girare o produrre o comunque collaborare alla realizzazione di Mondo Movies o B-Movies in generale, sempre di un'ambientazione piuttosto crime, colorata, pop, spesso anche legata al mondo dei fumetti. Infatti hanno giocato spesso con personaggi come Criminal, Satanic, eccetera eccetera. Ne parleremo poi sicuramente più approfonditamente, tanto non manca mai occasione di ascoltare questo genere di produzioni qui su Cinematica. Sandro e Giulia Alessandroni, per un film appunto Mondo Movies di cui il regista era molto orgoglioso, girato per lo più nell'America del Nord, un Mondo Movies. Nel 71 siamo ormai al canto del cigno di questo genere, ma questo film si ricorda perché è uno dei Mondo Movies più particolari e più malati, possiamo dire. Infatti si occupa spesso di problemi legati alla droga, agli effetti delle radiazioni, mostra mutilazioni, gente deformata. È un Mondo Movies che, anziché schiacciare l'acceleratore sulle donnine nude e i panorami esotici, in questo caso gioca molto di più con le brutte cose che in qualche modo circondavano l'essere umano. Addirittura, ripeto, lo stesso Scattini definì questo Mondo Movies come il mio miglior documentario. Per quanto riguarda la musica, lo stesso Umiliani si occupò di produrre 8 di queste canzoni sull'LP originale uscito per l'etichetta Omicron nel 71, e altre 4 vennero assemblate invece sull'etichetta Sound Workshop, su un disco a titolo The Folk Group. Ma per fortuna il sempre solerte Rocco Pandiani ha ristampato tutta la colonna sonora integrale con il contributo e anche l'artwork del grandissimo Giulio Jazzy Jules Maini sulla sua Easy Tempo nel 2003. Quindi, come dire, consegnandoci una volta per tutte questo capolavoro nella sua interezza. Restiamo in Italia, facciamo un salto indietro di qualche anno e restiamo nei Mondo Movies. Odissea nuda. Rico è il mambo e che viva il mambo, qui ce la balliamo di brutto con Fabrizio, anche se Fabrizio non può sentire la musica, ma mi vede ballare, quindi intuisce che ci sia qualcosa di parecchio ritmico. Stiamo ascoltando una delle sequenze strumentali, la sequenza 4, tratta dalla colonna sonora appunto del film Odissea Nuda, sottotitolo Diario di un viaggio nei mari del sud, diretto nei primissimi anni 60, nel 61, da Franco Rossi. La musica è a carico del grandissimo Angelo Francesco Lavagnino. Sappiamo che Lavagnino può essere ritenuto, insieme a Rota e a pochi altri, un po' come il compositore che segna il passaggio dalla musica di stampo più popolare o prettamente sinfonica e orchestrale, usata nei film degli anni 50 in Italia, fino al passaggio alla musica che invece comincia a giocare con i generi musicali un pochino più di moda. E non possiamo, come dire, non considerare che nei primissimi, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, in Italia si assiste a una vera e propria febbre per il mambo e per i ritmi latini in generale. Javier Cugat, insieme ad Abby Lane, fa i suoi spettacoli sulla Rai. Perez Prado è un nome caldissimo sulle piste da ballo. Le orchestre, i nightclub lavorano su ritmi che sono assolutamente assimilabili a quelli latini. Ed ecco che ancora una volta questi ritmi finiscono quindi nelle colonne sonore italiane. Il film non è un vero e proprio Mando Movies, anzi è un film drammatico con il grandissimo Enrico Maria Salerno e Valentino Venantini, che sono i due protagonisti principali, più una pletora di belle ragazze, per un'ambientazione assolutamente esotica. Stiamo parlando di Tahiti, Papete, Murea, l'arcipelago della Polinesia francese che tante meraviglie ancora riserva all'essere umano e che forse riuscirò a vedere molto presto, ma questa è un'altra storia. Quindi un film drammatico che fu vietato ai minori di 16 anni proprio per alcune componenti e implicazioni esotiche erotiche contenute nella trama. Ma appunto il film è tra l'altro di difficilissima reperibilità, la colonna sonora è eccezionale e ai tempi, diciamo che ai tempi della sua uscita, uscirono diciamo alcuni 45 giri, per esempio un 45 giri per la RCA tedesca che conteneva due tracce, un 45 giri per la RCA francese che ne conteneva 5, un EP per la RCA italiana che conteneva tutte e 7 le tracce e un 45 giri sempre della RCA italiana a nome dei Flippers, con musiche scritte da Angelo Francesco Lavagnino, è una canzone molto interessante che si chiama Baci Cia Cia Cia. Ma poi per fortuna la GDM nella sua edizione Legend con un numero limitato di 500 copie ha ristampato integralmente le musiche contenendo l'EP RCA italiano più tutti i numeri strumentali per un totale di 29 tracce e più di un'ora di musica ristampate in questo caso in una edizione espansa, da cui purtroppo rimane fuori soltanto il 45 giri dei Flippers, Baci Cia Cia Cia. Ma a voi sembra il caso di ascoltarlo? Secondo me per completezza sì, anche perché ci sta davvero bene. Thank you. Flippers o The Flippers, Baci Cia Cia Cia, scritta da Angelo Francesco Lavagnino e incisa appunto su 45 giri per la RCA e contenuto poi nell'album The Flippers Way, sempre edito per RCA. Stiamo parlando di produzioni tra produzioni comprese tra il 60 e il 61. The Flippers è un gruppo molto interessante di cui, come dire, chi ascolta e si occupa di musica composta ed prodotta nei primi anni 60 in Italia non può non tenere conto. Per esempio, i Flippers sono la backing band di quasi tutte le grandi registrazioni, di quasi tutti i grandi singoli del grandissimo Edoardo Vianello. Edoardo Vianello e i Flippers, Abbronzatissima, Pinne e Fucile d'Occhiale, ad esempio, sono brani che i Flippers hanno inciso insieme a Edoardo Vianello, che hanno accompagnato nella sua prima grande, come dire, presentazione agli italiani in tutti i suoi più grandi successi. Va ricordato che in quel momento nei Flippers c'era anche un personaggio piuttosto noto, che poi diventerà veramente molto noto. Ai tempi era solo un clarinettista jazz, si chiamava Lucio Dalla. Poi diciamo che due robine nella musica italiana il signorino le ha fatte, e pace all'anima sua, tra l'altro. Ma chi erano i Flippers? I Flippers erano essenzialmente formati nella loro prima incarnazione dal grandissimo leader Max Catalano alla tromba, di cui abbiamo sentito un ottimo esempio anche in questo Baci Cia Cia Cia. Il grandissimo Romolo Forlai al vibrafono, Romolo Forlai che ho tra l'altro recentemente agganciato su Facebook e che spero che sia in ascolto e che possa gradire questo, come dire, questo omaggio ai suoi Flippers. Jimmy Polosa, poi sostituito in seguito dal grande Franco Bracardi di costanziana memoria a pianoforte e organetto, Maurizio Catalano, addirittura prima Stefano Torossi al contrabbasso, nel senso che in questa incisione chiederei lumi appunto al maestro Forlai se potrà in qualche modo chiarircelo su Facebook, se in questa registrazione credo che suoni ancora Stefano Torossi al contrabbasso. Stefano Torossi che poi diventerà ed è tuttora un compositore di colonne sonore, library music e musica personalizzazione di qualità eccelsa, e a concludere con il grandissimo Fabrizio Zampa alla batteria. Un gruppo veramente interessante, tra l'altro credo che a questo punto, vista anche la comunanza di produzione e la scrittura da parte dello stesso maestro Lavagnino, è probabile che i Flippers abbiano partecipato anche alla registrazione delle musiche di Odissea Nuda, anche perché devo dire che la tromba solista del brano che abbiamo sentito di Lavagnino e quella dei Flippers, Baci Cia Cia Cia, sembravano proprio la stessa. Maestro Forlai, se lei è in ascolto, ci aiuti a chiarire, o chiunque sia in grado di aiutarci a chiarire questo dubbio, lo faccia. Ok, Antonio Carlos Jobim. Incredibile, io stesso non sapevo e ho scoperto in questi giorni, preparando la tracklist della trasmissione di oggi, che il grandissimo, gigantesco Antonio Carlos Jobim, uno dei più grandi autori ed performers di musica brasiliana, di bossa nova e musica brasiliana, new bossa nova e nuova musica brasiliana degli anni 60, è anche autore di una colonna sonora, quella di The Adventurers, girato tra il 69 e il 70 da Lewis Gilbert. In Italia era conosciuto come L'ultimo avventuriero, un film appunto di avventura, come dice il nome stesso, ambientato in Africa, con protagonista addirittura Charles Aznavour, nei panni di questo stranissimo personaggio, la cui vita era ispirata, il cui carattere, diciamo, era ispirato addirittura alla vita del grandissimo playboy Porfirio Rubirosa. Un film piuttosto oscuro, che comunque andrebbe recuperato almeno per essere visto, ma per ora ci accontentiamo della splendida colonna sonora di Jobim, che ha appunto scritto quasi tutti i brani, ne ha affidato la direzione d'orchestra e la conduzione all'altrettanto grande Eumir Deodato, che poi di suo è diventato un grandissimo compositore e autore sia di dischi di musica leggera che di colonne sonore, per una colonna sonora. Abbiamo ascoltato il brano Dax Rides, che gioca sicuramente con gli stilemi, come abbiamo sentito, della musica brasiliana e in particolare della bossa nova, della batucada, dei ritmi latini e brasiliani, ma non disdegna un arrangiamento in grande stile, in pompa magna, della sezione dei fiati e delle ance, e il ricorso al flauto come strumento solista, e in generale una grandissima attenzione per le atmosfere misteriose e avventurose. Torniamo adesso nuovamente in Italia negli anni 70 e entriamo in una parte un pochino più giocosa della nostra trasmissione. Da questo momento farete bene a sentirvi come ragazzini di 10 anni. Ragazzi, non voglio essere né scurrile né utilizzare parolacce, ma questo è il titolo giocoso del film in questione, Ming Ragazzi, diretto nel 1973 dal grandissimo Antonio Margheriti, un nome, un regista di culto per gli appassionati di un certo tipo di film di serie B, ma in ogni caso è un regista fondamentale, citato da maestri attuali del cinema, da Tim Burton a Joe Dante, senza il quale non sarebbe probabilmente esistita una certa via all'horror italiano, al gotico italiano e alla fantascienza soprattutto italiana. Antonio Margheriti, che ha girato una marea di film in vita sua, anche soprattutto con lo pseudonimo all'inizio tipico dei registi italiani, lo pseudonimo anglofono Anthony M. Dawson, appunto Antonio Margheriti, che ce l'ha restituito in tantissimi film, troppi per elencarne anche solo uno. Ne stiamo ascoltando alcune musiche tratte dai suoi film, le stiamo ascoltando qui su Cinematica e continueremo a farlo. In questo caso stiamo parlando di un film del 73, della tipica parodia dei film di Kung Fu, con una coppia di attori, uno italiano e uno spagnolo, essendo la classica coproduzione italo-spagnola, entrambi con pseudonimo anglofono, Fred Harris per Fernando Arcene e Tom Scott per Alberto Terracina, due nomi caldi comunque di questo genere di film, per un film che in qualche modo devo dire che ha un suo perché, è parecchio divertente, è girato bene, c'era anche un buon budget, racconta lo stesso Margheriti sul suo esaustivo sito blog, quindi il film ebbe un certo successo, le musiche erano totalmente inedite, ma ci ha pensato la Digit Movies nel 2011 a pubblicarle in versione espansa. Abbiamo ascoltato i titoli di testa nei quali il tema viene declinato appunto con un arrangiamento piuttosto giocoso e beat, ma nel corso della colonna sonora ascoltiamo diversi arrangiamenti dello stesso tema e diversi tipi di atmosfera veramente eccezionali.
Due ragazzini della quinta CIS sono venuti in classe e mi hanno fregato la cartella.
Allora tu mi devi dire dove vogliamo arrivare. L'altra settimana ti sei fatto fregare la racchetta da tennis, l'altro giorno i pattini a rotella e oggi la cartella di scuola. Ma allora sei proprio deficiente, scusa tanto. E che cazzo?
Tu mi dici.
Oh, oh, oh. Pulisci quel naschio, fai schifo.
No, col tovagliolo.
E lo sapevo. Anche oggi minestrina e merluzzetta, vero? Elena, quando finisce questo fioretto?
Quando Aristide avrà dato gli esamini.
Ah.
Oggi è San Crispino. Per Santa Ermelinda mangeremo tutti una bella bisteccona. Vero, cocchino di mamma mia?
Speriamo se mi promuovono.
Come se mi promuovono? E che ti devi far bocciare un'altra volta? La quindi la vendere fino a 80 anni vuoi fare? Poi non capisco perché il fioretto lo dobbiamo fare anche io e te. Non lo può fare lui da solo.
Ma è così bella una famigliola tutta unita.
Uno
per tutti e tutti per uno.
Tanto mamma, a me mi dai connetti con la crema che sto fuori fioretto.
Oh, quel che ti spezzo la mano io, che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, devi andare qui dalle mezzo?
Ma cosa dici, Domenico?
Credo che gli appassionati di commedia all'italiana, gli appassionati di Nino Banfi, gli appassionati del grande Sergio Martino abbiano riconosciuto prima il dialogo e poi le musiche di uno dei film più belli delle commedie italiane degli anni Ottanta, credo veramente uno dei più riusciti, una sceneggiatura blindata, una interpretazione sopra le righe ma veramente eccezionale da parte degli attori Nino Banfi, Gianni Cavina, Edwige Fenech, Milena Vukotic, un grandissimo film. Stiamo parlando di Cornetti alla crema, girato nell'81 dal grandissimo Sergio Martino. Devo dire che anche le musiche di Detto Mariano sono veramente belle e, tanto per cambiare, mi dispiace non avere la possibilità di sapere quali solisti abbiano suonato in maniera eccezionale. Sentiamo in particolare il trombone in questo brano, per non parlare del gioco delle voci, del coro, che non credo che nell'81 si tratti ancora dei cantori moderni. Più facilmente potrebbe essere il gruppo vocale della Orlandi, di Nora o di Paola, ma in ogni caso non abbiamo abbastanza notizie su questo. Chiedo come sempre agli amici in ascolto che avessero eventualmente delle notizie in più di me di farle pervenire qui alla redazione di Cinematica, grazie mille. Ma nel frattempo possiamo dire che si tratta di un recupero vero e proprio, perché credo che, se non ricordo male, la colonna sonora non fu mai stampata ed è stata pubblicata in digitale recentemente su iTunes, sulle piattaforme digitali, attraverso la Flipper Music Edizioni nel 2011, rilevando quindi il marchio che il catalogo del marchio che in qualche modo compare anche sulla copertina del disco, che è quello della Octopus, mitica etichetta di dischi di sonorizzazione e library, di cui abbiamo già ascoltato varie volte alcune produzioni, i cui dischi in vinile editi originariamente erano piuttosto rari, e per fortuna invece è uno dei cataloghi più ristampati sia in supporto fonografico che in digitale, e quindi quantomeno, stando al discorso che a noi interessa di recupero, di poter arrivare all'ascolto di questi materiali, noi siamo veramente contenti di poter aver recuperato in edizione estesa, quindi contenente tutti i tagli, tutti i cut di questa splendida musica incisa da Detto Mariano dal suo ensemble per il film Cornetti alla crema. Come avevo detto, rimaniamo in un ambito giocoso, stiamo diventando bambini, torniamo sempre indietro. Nel 78-79 uscì in Italia per la prima volta un cartone animato giapponese, poi a ruota pubblicata la sigla su un rarissimo 45 giri, oggi oggetto di culto per gli appassionati. Lui è Gig, robot d'acciaio.
Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu, corri d'aiuto di tutta la gente dell'umanità.
Corri e va per la terra, vola e va tra le stelle.
Tu che vuoi diventare chi? Tu salvi il futuro dell'umanità.
Corri e va per la terra, vola e va tra le stelle.
Tu che vuoi diventare un Gimba,
cuore acciaio, Gimba, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà.
Se dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu sei qui.
E ogni volta che io riascolto questo brano, come dire, la pelle d'oca si impossessa di me, credo non solo per il valore musicale, intrinseco di questo lavoro, di cui adesso parleremo nel dettaglio, ma anche perché ovviamente per gente come me, classe 73, e che avevano l'età giusta per finire davanti alla TV, di fronte ai cartoni animati giapponesi che per la prima volta venivano importati in Italia, è proprio un gioco di rimandi all'infanzia, all'adolescenza. Devo dire che ovviamente i cartoni animati giapponesi, con tutto il loro carico di violenza iperstilizzata, ma anche di storie molto molto belle, molto forti, e di personaggi molto forti, nonché di colonne sonore che poi in qualche modo sono, come dire, cortocircuitate dentro me stesso per poi essere riscoperte in questo modo con una passione esagerata, non mi stupisce più. Fogus, ovvero Roberto Fogù, classe 1930, purtroppo scomparso nel 95 abbastanza precocemente, fu un cantante pianista italiano, nonché anche trombonista, insomma un musicista tutto tondo molto importante, di cui abbiamo anche già parlato inizialmente nelle prime puntate di Cinematica, quindi vi avevo raccontato un pochino del suo lavoro con Ray Barreto Junior, del suo coinvolgimento nella musica leggera italiana, ma in questo caso ci interessa questo lavoro per i cartoni animati giapponesi. In particolare Fogus Roberto si occupò di Gig, robot d'acciaio, ma anche di Ryu, il ragazzo delle caverne, altri due splendidi temi con questo timbro vocale inconfondibile. In questo caso, per quanto riguarda Gig, robot d'acciaio, la sigla che stiamo ascoltando, Paolo Moroni, in collaborazione con Paolo Lepore e Marcello Casco, si occuparono di trascrivere in qualche modo, traducendolo ma non perfettamente in maniera letteraria, il testo originale giapponese, mentre il grandissimo Carlo Maria Cordio si occupò dell'arrangiamento delle tastiere e in particolare di suonare il mini Moog sopra la base monofonica tratta dal nastro televisivo originale sulle musiche, quindi di Michiaki Chumei Watanabe, la cui sigla originale era realizzata in full stereo e con l'aggiunta del classico coro di voci di bambini giapponesi, un po' tipo il nostro Antoniano, che registravano tutte le sigle di cartoni animati giapponesi del periodo. Mentre da noi si preferì, ovviamente togliendo la traccia vocale che comprendeva anche il coro, la musica risultava un pochino meno piena, tra l'altro anche in questa edizione monofonica, in questa versione monofonica, per cui il buon Cordio scelse insieme a Roberto Fogu di sovraincidere questo splendido mini Moog che rende la versione italiana ancora più particolare rispetto a quella giapponese molto bella in full stereo che ascolteremo sicuramente più avanti. Lo rende un oggetto assolutamente cult. Detto Mariano si occupò, stando al collegamento quindi con il pezzo di prima, Detto Mariano si occupò della realizzazione sulla etichetta CLS, una sussidiaria della CAM, nel 79, che si occupava fondamentalmente di musica per la televisione e in particolare per i cartoni animati. I fratelli Balestra si occuparono dei cori che abbiamo sentito e Roberto Fogu, al nome Fogus, si occupò di questa sigla. Sì, tralasciamo il dettaglio che per anni si pensò che fu Piero Pelù addirittura a cantare questa sigla, per una sorta di affinità tra i due timbri vocali. È evidente che Piero Pelù avesse 17 anni in quel momento e non era certo uno che veniva chiamato per registrare le sigle dei cartoni animati. Ma questa cosa è stata assolutamente poi smentita una volta per tutte dallo stesso Piero, che ha recentemente inciso una sua versione proprio per chiudere il cerchio su questo discorso. È interessante sapere che quando fu pubblicato il 45 giri non ebbe praticamente nessun riscontro. Qualcuno attribuisce addirittura questa storta al fatto che in copertina non comparisse lo stesso Jig, ma comparisse uno dei cattivi, in particolare Amazo, l'uomo con la testa di roccia e le punte di roccia in testa. Ancora una curiosità: nel lato B di questo 45 giri è contenuta la strumentale Algatron, composta e realizzata dallo stesso Detto Mariano, ispirata diciamo alle tematiche del film, con un pezzo veramente particolare, un pezzo upbeat, quasi un country rock interstellare. Lo ascolteremo magari un'altra volta. Inutile dire che questo 45 giri è tuttora un cult per i collezionisti. Ma non c'era solo Jig in Italia, anzi forse Jig è arrivato l'anno dopo, perché il primo ad arrivare in Italia, non c'è dubbio su questo, era Atlas UFO Robot Goldrake. Anche questa credo che gli appassionati di musica e cartoni animati giapponesi l'abbiano riconosciuta immediatamente. Shooting Star, la sigla finale della versione italiana del cartone animato Goldrake Atlas UFO Robot, in originale UFO Robot Grandizer. Bene, che dire su questo complesso che registrò un intero album di canzoni per Goldrake. Il complesso fu ribattezzato Actarus, dal nome del personaggio principale del cartone animato, ed era formato da personaggini niente male, che ne so, un Vince Tempera che si occupava di tastiere, arrangiamenti, sintetizzatori e realizzazione, Massimo Luca che si occupava di chitarre. E poi una sezione ritmica che mi ricorda qualcosa. Lui ha Restavolazzi al basso, l'altro Ella De Bandini alla batteria. Ma sì, forse sono finiti a suonare poi in un gruppetto chiamato Area Popular Group. Ma dovrebbero essere quelli, sì, sono assolutamente loro, i grandissimi Area Stavolazzi e Ella De Bandini, che con una nonchalance incredibile parlano di lavoretti, di quando facevano queste robine, loro dicono, per la Fonicetra, la serie Usignolo, che stampò anche questo 45 giri di Shooting Star, registrato a nome appunto di Albertelli Tavolazzi Tempera, e appunto seguì un intero album di, dedicato ad Atlas UFO Robot, tra l'altro un album che ancora custodisco gelosamente, uno dei pochi reperti che è rimasto della mia infanzia e nella mia collezione di vinili. In Shooting Star lo stesso Ares Tavolazzi, gli stessi Massimo Luca, Alberto Michel Tordini e addirittura un giovanissimo Fabio Concato e Dominique Ragassoni si occupano delle backing band, della backing band, delle backing vocals di questo pezzo che abbiamo ascoltato, Shooting Star, che ha comunque un groove assolutamente fichissimo e che ci ha fatto piacere ascoltare. Ma tutto deriva, se vogliamo, in qualche modo dallo stesso gusto che il compositore Shunsuke Kikuchi attribuì all'originale Goldrake. Ve lo ricordate? Eccolo qua. Questo era il tema originale della serie UFO Robot Grandizer, composto da Shunsuke Kikuchi e tratto dal CD splendido edito dalla Columbia Japan delle Background Music Collection di Shunsuke Kikuchi, doppio CD da cui stiamo ascoltando diverse perle. E come vedete questa è una traccia piuttosto lunga che contiene appunto tre variazioni del tema di Grandizer, o Gurendaiza come dicevano i giapponesi, Gurendaiza Ashin, Gurendaiza Sento e Tatakai Obate, ovvero il tema principale di presentazione, l'uscita dalla base e l'attacco in battaglia, quello che stiamo ascoltando anche sotto di me mentre parlo. Shunsuke Kikuchi, scusatemi, un compositore giapponese che stiamo ascoltando spesso qui su Cinematica, che a me fa letteralmente svenare. Si è occupato delle musiche insieme a Watanabe di quasi tutti i più importanti anime giapponesi, o i cosiddetti robots giapponesi, che poi hanno invaso pacificamente anche le televisioni italiane, rendendoci tanto felici. Bene, stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di Cinematica e direi di spostarci adesso verso un'altra delle branche che tanto ci appassionano, quella della library music o della musica per film immaginari. Alla seconda categoria appartiene il lavoro splendido dell'italianissimo Larry Manteca. Ascoltiamo qualcosa e poi vi spiego di chi stiamo parlando. atmosfere assolutamente poliziesche, poliziottesche o addirittura di crime americano, i rimandi forti a personaggi fondamentali come Lalo Schifrin, quello di Dirty Harry, al poliziottesco italiano, all'afrobeat, un lavoro splendido questo a nome Larry Manteca, moniker dietro il quale si nasconde, si cela in realtà il milanese Alessandro Paiola, musicista, batterista, percussionista e polistrumentista dell'area milanese che, come dire, con la sua Against Mall Records ha pubblicato tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno due EP ad alto tasso di musica strumentale e cinematica. Il primo, Zombie Mandingo, dell'anno scorso, e quello di quest'anno, Deep Cuts. Entrambi, come dire, si preannunciano come dei veri e propri film immaginari, magari un pochino più legato all'horror e al voodoo tribale, il primo, e un pochino più legato al poliziottesco, alla dimensione urban, questo secondo, Deep Cuts. Veramente godibili e ottimi da ascoltare. Troverete i due lavori sul sito della Against Mall Records o addirittura sulla sua pagina di Rock It, disponibili per un free download, ed è un'esperienza ottima. Alessandro Paiola, un nome, devo dire, nuovo che io non conoscevo, e sono veramente contento di essere entrato in contatto con lui, perché è veramente un musicista molto interessante e le cui produzioni sono altrettanto interessanti. Si è occupato di quasi tutti gli strumenti su questo EP, tranne di alcune tastiere con la partecipazione di Nicola Columbu, il basso di Mitsu Avitabile, e quasi tutto il resto invece viene suonato dal nostro Larry Manteca, nome caldo e interessante che sicuramente si rifà anche a library importanti come quella del grandissimo Sid Dale. Dale, The Hellraisers, uno dei suoi brani di library abbastanza noti, tra i più noti devo dire. Sid Dale, un grandissimo della KPM, stiamo parlando della KPM Library. Infatti questo è un brano tratto dal suo disco del 66, The Sound of Sid Dale, storico, che contiene tantissime musiche, poi riutilizzate però, come qualcuno di voi già saprà, e chi non lo sa glielo diciamo adesso, per le musiche di un noto cartone animato della nostra, un altro noto cartone animato della nostra infanzia, che era Spider-Man, The Amazing Spider-Man, la versione del 67, il cartone animato con i disegni irregolari ma che tanto ci appassionava. Anche quello aveva delle musiche eccezionali, e direte voi, sfido io, venivano pescate e assemblate dai fondi, dalle vaults cosiddette, dalle volte della KPM Library, e quindi conteneva brani di Sid Dale, Ray Ellis, David Lindup e compagnia cantante, tra i migliori esponenti delle library inglesi. Così come, per l'ennesima volta possiamo confermare che questi cartoni animati avevano un gusto non solo estetico ma veramente eccezionale dal punto di vista anche musicale. E di sonorizzazioni si è occupato un altro grande italiano, pianista e compositore, Amedeo Tommasi. We'll be right back. uno dei fondamentali e rari dischi editi da Amedeo Tommasia col suo vero nome, su una delle etichette di library più interessanti, la Canopo Library. Si tratta del disco Zodiac, dedicato appunto allo zodiaco, e stiamo ascoltando il tema dedicato al mio segno zodiacale. Scusate se la butto sempre sul personale, ma qualche aggancio bisogna pure trovarlo. Quindi stiamo ascoltando Ariete, dal disco Zodiac di Amedeo Tommasi, Canopo Library, in compagnia di musicisti di tutto rispetto che stiamo ascoltando in sottofondo scambiarsi gli assoli: il trombone di Dino Piana, il flauto di Marcello Boschi, la chitarra di Mario Molino e la sezione ritmica di Tonino Ferrelli e Gege Munari, oltre allo stesso Amedeo Tommasi che si occupa di pianoforte, arpsichord e quant'altro. Un disco eccezionale questo della Canopo, come quasi tutti i dischi editi dalla Canopo, alcuni in fase di ristampa digitale, altri dimenticati per sempre e nelle mani solo di alcuni ricchi collezionisti che, per fortuna, come dire, ce li rendono disponibili spesso e volentieri su alcune etichette, su alcuni, scusate, siti di file sharing. Bene, siamo veramente alla fine. Con questo brano che adesso cominciamo a far partire sotto di noi, Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento a domani in replica alle ore 15 e domenica alle ore 20, e sempre da domani sera avremo anche il podcast dell'episodio 21. Stiamo ascoltando Gianni Safred and His Electronic Instruments Automation Age, da un disco edito per Music Scene, scusate, l'etichetta di Library italiana, nel 77. Per un personaggio veramente interessante, nato a Trieste, jazzista italiano con gente del calibro di Gianni Basso e Glauco Masetti, ha suonato con gente come Django Reinhardt e Stephen Graffelli, ha lavorato per una vita come pianista e arrangiatore in Rai, e dal 74 si è dedicato fondamentalmente a dischi di sonorizzazione elettronica registrati nel suo studio di Trieste con Minimoog, Polymoog, Arp Odyssey e una serie di tastiere e sintetizzatori monofonici con i quali realizzava i suoi dischi. Con questo vi lascio, non prima di salutare gli amici Dave Masoch, triestino doc ed esperto di dischi di sonorizzazione, e Gilberto Capurso, altro collezionista che mi ha, devo dire, felicemente segnalato il nome di Gianni Safred. Con questo è tutto e vi saluto. Gianmarco Diana vi dà appuntamento alla prossima puntata di Cinematica. Love love, bang bang. Thank you.